forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
In Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari.
Nel mondo oltre 70 milioni, senza considerare il sommerso.
Anoressia, bulimia, binge eating sono la prima causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali.
La malattia non è una scelta.
Non è una colpa. Non è un capriccio.
Le cause più frequenti sono
esperienze di violenza fisica e psicologica,
stereotipi e canoni di bellezza irreali,
bullismo e body shaming.
Vincere si può.
Il cibo non è il nemico da combattere.
Amici ascoltatori, ben trovati. Abbiamo iniziato questo nostro programma con una campagna promozionale che avete ascoltato, parla di disturbi alimentari. E di questo noi oggi vogliamo parlare con Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna. Buon pomeriggio e ben trovata, Nadia.
Buon pomeriggio e buonasera a tutti, grazie tanto.
E buon pomeriggio anche a Monsignor Paolo Ricciardi, ausiliare di Roma, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Buon pomeriggio anche a lei, Monsignor Ricciardi, grazie.
Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito, grazie.
Parliamo di disturbi alimentari, che apparentemente è un tema assolutamente sanitario, ma Nadia, forse la tua storia, mi permetto di darti del tu, ci permette di dire che non è soltanto un tema sanitario quello del disturbo alimentare. Perché?
Allora, sicuramente per la mia esperienza personale, proprio di morte e rinascita, siamo in tempo pasquale, quindi proprio la partire dalla malattia, perché ho sofferto e conosco questo incubo, e anche e soprattutto perché la mia guarigione, la guarigione del cuore, è coincisa con una vera e propria conversione. E non è fame di cibo, disturbo alimentare con annessi e connessi, è fame d'amore, fame di vita, fame di verità, e quindi queste tre parole ci riportano a ben altro, e questa fame di senso, di dare senso alla propria vita. Io sono caduta in questa trappola purtroppo per tante ferite, perché il rapporto col cibo è la punta dell'iceberg, e ho subito una violenza a 16 anni, ho odiato il mio corpo, mi sono allontanata dalla chiesa perché mi chiedevo perché a me, mi sentivo abbandonata, e dopo 10 anni di errori, di cadute, di malattia, ma oggi la chiamo malattia, prima pensavo che era colpa mia, e grazie al perdono, all'amore di sacerdoti e suore, ai sacramenti, ho iniziato a nutrirmi di vero cibo e a dare senso alla vita, ovviamente accompagnato anche a dei percorsi con degli esperti, perché scienza e fede devono camminare insieme.
E con questo bagaglio di esperienza, Nadia, hai dato vita alla Onlus Donna Donna. Che cosa fa oggi questa realtà?
Ma è una realtà piccola, familiare, che nasce proprio dalla voglia di testimoniare, non tanto il mio agire, ma che vincere si può e che dalle cadute ci si può e ci si deve rialzare, quindi è un atto di gratitudine. Dalla mia guarigione è nata la voglia di andare nelle scuole, e piano piano da un semplice progetto artistico si è dilagato in una vera e propria campagna di sensibilizzazione, anche con la collaborazione di istituzioni importanti, primo fra tutto il Ministero della Salute, ma ancor di più, come prima ti do del tu giustamente, quindi tu hai detto, la presenza della carezza della Chiesa, che è la cosa a cui tengo di più, perché io sono stata salvata da questa carezza, quindi la presenza della pastorale per me è il vero motivo per il quale mi sono messa in viaggio nell'associazione, la gratitudine verso una guarigione del cuore.
Monsignor Ricciardi, quest'anno noi siamo ormai alla vigilia di un periodo quaresimale e della Pasqua. Quest'anno la pastorale sanitaria della diocesi di Roma ha aperto una finestra proprio sul tema dei disturbi alimentari. Perché?
Tanto ringrazio e saluto Nadia. che ci conosciamo da tempo e credo che anche grazie a lei, ma non solo a lei, abbiamo aperto un po' gli occhi su questa forma di dipendenza che appunto, come è stato detto, colpisce tantissime persone anche in Italia, anche nella nostra città, soprattutto i giovani. Il fatto che ci siano dei giovani che muoiano a causa delle conseguenze di questi disturbi alimentari e che sia la seconda causa di morte per i giovani dopo gli incidenti, ecco, ci fa pensare, no? Ci fa pensare soprattutto al perché, alle motivazioni che sono alla fine legate alla propria storia personale, alla famiglia, ma come diceva prima Nadia, ha una mancanza d'amore, no? Allora se anche la Chiesa si fa più attenta a questo grido, spesso silenzioso, di tante persone, di tanti giovani che anche per la loro situazione forse non vogliono essere aiutati, ma in qualche modo bisogna trovare delle vie per far sentire che la persona va amata così com'è, che non siamo il nostro corpo, no? Che così come siamo accettati da Dio e così amiamo e ci vogliamo bene. E allora la consapevolezza, aiutare nella consapevolezza dell'amore di sé grazie all'amore degli altri. E quindi abbiamo aperto questa finestra, abbiamo anche dedicato un incontro in questa settimana su un percorso online che stiamo facendo di ascolto dei malati. Ed è stato molto interessante anche sentire alcune testimonianze e anche un po' triste, no? Sentire soprattutto la testimonianza di una mamma che ha perso la sua giovane figlia a causa di questa malattia. Cerchiamo anche con l'aiuto di Nadia ma di tante altre come lei di fare dei passi in avanti per il bene delle persone.
Monsignor Ricciardi, una finestra che in vista della Pasqua e del periodo quaresimale assume certo. Anche un valore spirituale.
Certo, un valore spirituale perché Pasqua significa risorgere da morte a vita e come diceva Nadia prima per la sua esperienza personale non pensiamo solamente alla risurrezione dopo la morte ma al risorgere da ogni nostra morte interiore, da ogni prova. È anche il tempo della Quaresima che ci invita, come sappiamo, anche a qualche forma di penitenza o di digiuno, no? E quindi siamo sempre legati al tema alimentare. Ecco, la sapienza, la tradizione della Chiesa ci aiuta anche con questi mezzi a dare una regola alla nostra vita, no? Il rapporto anche tra spiritualità e salute e alimentazione è fin dalla Bibbia, se ci pensiamo, no? Dalla Genesi, ecco l'incapacità di darsi una regola, no? Ma anche il fatto che Gesù nelle ultime ore della sua vita terrena abbia nell'ultima cena dato se stesso come cibo, no? Ci fa pensare a come il dono di Cristo crocifisso e risorto si compie poi nel pane quotidiano dell'Eucaristia che ci fa passare da morte a vita tutti i giorni, no? Adesso mi veniva da pensare al fatto che un anno fa di questi tempi c'è stata la fase critica della sospensione delle messe, quindi ecco che ha alimentato comunque una fame di Eucaristia, ma anche una fame di comunione, cioè di rapporti veri, profondi. E quindi questa Pasqua, in quest'anno di pandemia e con tutte queste situazioni di cui stiamo parlando, vuole essere ancora più un segno di speranza per tante persone. Si può, anzi, si può risorgere se siamo uniti a Cristo e se siamo uniti tra di noi. Oggi noi passiamo da morte a vita.
Nadia Cetti, circa 3 milioni e mezzo di persone oggi soffrono in Italia di disturbi alimentari, lo ha detto prima Monsignor Paolo Ricciardi, molti giovani, tu stessa lo hai ricordato. Ecco, un giovane che sta ascoltando questa trasmissione e che vuole uscire da questa prigionia del suo corpo, da questa, diciamo così, malattia, che cosa può fare? C'è un numero di telefono, c'è la possibilità di un ascolto dei problemi che portano proprio alla bulimia, all'anoressia?
Allora, è una domanda molto apparentemente semplice ma complessa, perché paradossalmente chi soffre ha l'illusione del controllo. Quindi numeri, noi tra l'altro abbiamo appena aperto un servizio di ascolto proprio mosso da questa voglia di ancora star più vicini, soprattutto nel lockdown, e quindi adesso ve lo darò. Ma l'Italia, il Ministero della Salute ha dei numeri di riferimento, il vero problema è proprio che non si alza quel telefono. Io lo testimonio sia come ex malata, ma soprattutto come veramente realtà associativa. si ha difficoltà a chiedere aiuto, per primo perché non si crede di aver bisogno di aiuto, si vive è una dipendenza, come prima Sua Eccellenza ha detto. Quindi questi telefoni sono più rivolti soprattutto a chi è vicino a queste persone. Chi alza il telefono è qualcuno che purtroppo ha toccato il fondo e lì è difficile anche l'intervento.
La domanda che ti voglio fare è questa: tu perché e come hai alzato il telefono alla fine?
Io sono un esempio non virtuoso, purtroppo, perché come dicevo si arriva a chiedere aiuto quando ti sei fatto tanto male. Il mio fondo è lì il problema, ecco perché la prevenzione, l'informazione, questa cultura della bellezza, del sorriso aiuta ad esprimersi. Io ho tentato il suicidio e vi assicuro che paradossalmente non è stato neanche il mio vero fondo, perché io mi ricordo ancora, uscita dall'ospedale, una voce dentro di me diceva: ma dai, non importa, ce la fai. Forse è stata la paura, però è anche vero, e tra l'altro ho alzato il telefono di un convento, quindi da lì è stata veramente una vera accoglienza, gratuita e disinteressata. Ma prima di arrivare lì ho provato addirittura i cartomanti, quindi si prova di tutto. Non è facile, perché è vero che non ci si salva da soli, ma è anche vero che se io non ti do la mano non puoi obbligare l'altro. È un tema complesso e ovviamente io non ho le risposte, ma la risposta che credo sia quell'unica strada maestra è unirci tutti insieme e abbattere il muro del giudizio che c'è dietro anche alla salute mentale e di questo mito della perfezione di cui tutti siamo purtroppo siamo bombardati. La perfezione non solo estetica, ma anche quanti like hai, quanti soldi hai, quindi quello diceva prima Sua Eccellenza, la dignità di essere persona a prescindere dallo status economico o sociale. Io ho iniziato il mio percorso di guarigione quando ho sentito nel cuore questa pienezza di vita, perché creatura creata da un creatore, che non è un gioco di parole, ma è proprio così come sono, con i limiti, come i difetti e con l'obbligo anche di migliorarmi, ovviamente, perché non è sono come sono e va bene, no, però capendo che io sono nata per una missione e che c'è il mio posto nel mondo.
Nadia, stavamo parlando, immagino, e comunque è una testimonianza ricca la tua, stavamo parlando del vostro impegno come donna Onlus nelle scuole. Abbiamo ancora pochi minuti e poi volevo fare ancora una domanda a Monsignor Ricciardi.
Nelle scuole diciamo che è il nostro lavoro prioritario, che è la cosa anche a cui io tengo tanto, perché è dai giovani, la vera prevenzione paradossalmente è a chi sta bene, non a chi sta male, perché già lì è un primo ascolto, un primo intervento, quindi è proprio una cultura per conoscere, per capire, perché anche aprire gli occhi su eventuali primi sintomi, e anche perché se presi in tempo paradossalmente questi mali si possono sciogliere come neve al sole, e questo lo posso urlare, testimoniare e metterci la mano sul fuoco, ma c'è bisogno di tanta attenzione e conoscenza, perché si ignorano. Noi come associazione abbiamo pubblicato del materiale, ma sul sito del Ministero della Salute hanno prodotto documenti importanti, quindi bisogna unirci e far capire che non c'è niente di male a cadere, anche a sbagliare, ecco, il mito della perfezione è anche questo da abbattere. Ho sbagliato, pazienza, mi alzo e andiamo avanti.
Nadia,
la nostra religione ce lo insegna, penso.
C'è un numero di telefono, io insisto su questo.
Quindi con grande gioia lo partoriamo insieme, anzi chiediamo anche alleanza, quindi benvenga aiuti, collaborazioni, perché il vero obiettivo è creare rete. 342 57 97 870. È proprio un'ottica di accompagnamento e di vicinanza. Poi le strutture ci sono in Italia, quindi l'Italia è unita. Il problema è andarci e non rimanere soli.
Grazie Nadia, rimani ancora, ci salutiamo tra poco. Monsignor Ricciardi, noi stiamo parlando di pastorale sanitaria, oggi è la giornata che ricorda i morti di Bergamo, i camion militari con le bare di notte che uscivano dalla città. La pastorale sanitaria, anche quella della diocesi di Roma, guarda con apprensione al tema del virus.
Sì, diciamo che da un anno a questa parte l'attenzione è continua come per tutti. E il pensiero di quelle morti, ma di tante morti di questo anno, ecco, ci appesantisce il cuore, no? Soprattutto per uno dei drammi più grandi di questo periodo, il fatto che i familiari nella maggior parte dei casi non possono essere stati vicini, insomma, ai propri cari nel momento della morte. e anche per tutti gli altri malati di altre malattie che hanno visto con la loro vita, la loro salute, rimandati gli interventi e le cure, no? E come pastorale della salute ci stiamo interrogando, ci stiamo muovendo soprattutto per aiutare le comunità parrocchiali, ma anche le comunità ospedaliere ovviamente, a trasformare questo problema in un'opportunità. C'è un passaggio della lettera Patris Corde di Papa Francesco su San Giuseppe, visto che oggi è anche la vigilia di San Giuseppe, in cui il Papa dice proprio questo: ecco, Giuseppe è stato anche padre dal coraggio creativo, cioè nel momento della prova, come ad esempio la fuga in Egitto o altri momenti della Santa Famiglia di Nazareth, ecco, lui ha saputo trasformare un problema in un'opportunità, e l'opportunità adesso è quella di attenzionare proprio le persone al problema della salute, al fatto che al di là del periodo Covid sempre ci sono dei malati, delle persone malate da assistere, da seguire, a volte anche nelle nostre comunità rischiano di essere un po' abbandonati, no? Perché stando in casa o ci vanno solamente i ministri della comunione, invece ecco, rimettere al centro la cura della salute, direi, visto il tema di questo pomeriggio, aiutare i giovani soprattutto ad accostarsi ai malati, ma anche a curare la propria salute, che i giovani non sanno, che forse non si rendono conto che anche con il bere, il mangiare o facendo uso di sostanze, ecco, rovinano la loro salute. Ci auguriamo che tutto questo possa aiutarci, insomma.
Grazie.
Oggi è sicuramente un caro pensiero a tutti i morti.
Grazie a Monsignor Paolo Ricciardi, ausiliare di Roma e delegato per la pastorale sanitaria della Diocesi di Roma, e grazie a Nadia Cetti, fondatrice di Donna Donna Onlus. Abbiamo parlato di un tema che apparentemente è sanitario, quello dei disturbi alimentari, ma che in realtà è anche un tema che riguarda la nostra spiritualità, il nostro amore per gli altri e per la vita. Grazie, grazie a entrambi.
Grazie a voi.
E ci risentiamo presto. E l'altro ospite è Francesco Tuffarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già capo di gabinetto del Ministero per gli Affari Europei. Tuffarelli, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Parliamo di un testo particolare, il titolo è Negoziando, un libro scritto da Francesco Tuffarelli e Cristiano Zagari, edito da Press The Skill, che parla di negoziazione, e io vorrei aggiungere che oggi potrebbe essere addirittura un tema per curare la propria salute. Molte persone non si vogliono più vaccinare, Tuffarelli, e bisogna spesso convincerle, negoziarle per questo.
Assolutamente sì, il negoziato rientra nella nostra vita dall'inizio. Tutti noi, diciamo con Cristiano Zagari, quando abbiamo iniziato a scrivere il libro, negoziamo quotidianamente tutte le nostre attività, e quindi siamo dei negoziatori naturali, dei negoziatori per necessità. Questo libro cerca di fornire, come diciamo nel sottotitolo, una cassetta degli attrezzi per comportarsi, le regole fondamentali, insomma, per riuscire a negoziare. Questa, diciamo, il negoziato con i cittadini italiani per riportarli sulla via della vaccinazione, soprattutto dopo le recenti vicende, sarà sicuramente un caso interessante su cui applicarsi.
La negoziazione, se ho detto bene, riguarda molto il tema della politica. Spesso noi assistiamo a tavoli, incontri. Ecco, prima di iniziare una trattativa entra in campo la negoziazione?
Beh sì, la negoziazione entra in campo prima, ma ed è poi dopo, diciamo, caratterizza tutta la trattativa, ma prima, come ha detto, è rilevantissimo, c'è una fase di studio degli scenari, di studio delle persone con cui si va a negoziare, di studio del territorio su cui si negozia, della lingua, dei linguaggi del corpo, delle persone con cui si va a negoziare, del background culturale delle persone con cui si va, cambia a secondo dei vari paesi, negoziatori italiani o asiatici, europei o americani, cambia tutto. È importante conoscere questo, almeno quanto è importante conoscere il cosiddetto fascicolo negoziale, cioè gli argomenti. Poi entrano una serie di altri elementi di tempistiche, di atteggiamenti. Diciamo che in questa fase il prossimo libro da scrivere potrebbe essere invece il negoziato ai tempi del Covid, ecco, il negoziato invece su Zoom cambia completamente, o su tutte le piattaforme cambia completamente, ci sono dei parametri completamente diversi a quelli che ci sono stati fino ad oggi.
Tuffarelli, il negoziato serve anche per facilitare delle convergenze tra posizioni diverse, quindi io immagino trattative per la pace, immagino trattative per integrazione o integrare realtà diverse, cioè è uno strumento certamente fondamentale nel rapporto tra diversi.
È lo strumento, oserei dire, nel senso che tutti gli strumenti entrano all'interno del negoziato. Il negoziato è, diciamo, l'involucro, l'insieme principe all'interno dei quali poi entrano tutte le tecniche, tant'è vero che proprio il titolo dei miei corsi all'università è stesso stili e tecniche di negoziato. È la base con cui si affrontano i temi. Nel nostro libro noi affrontiamo 108 casi, la prima volta che in Italia viene fatto un libro del genere. Noi abbiamo una tradizione forte americana, anglosassone sui testi del negoziato, e noi per riuscire a fare questo manuale, che sarà il primo prima di partire con delle monografie su singoli negoziati, diamo appunto la cassetta degli attrezzi, ma forniamo anche 108 casi negoziali. Molti sono rivolti, come diceva lei, a questioni di, appunto, di guerre, di discussioni, di compromessi su posizioni, anche a livello di integrazione anche etnica e culturale. È tutto un negoziato, è tutto un continuo lavoro di avvicinamento delle posizioni e imparare, conoscere le tecniche, che non sono le tecniche, ecco, questo è importante, per stravincere, sono le tecniche per riuscire a far evidenziare alcune posizioni, far prevalere alcune posizioni, ma mai umiliando l'avversario, mai volendo stravincere, cercando sempre di comporre a costo anche di allungare le trattative.
Tuffarelli, per chiudere, a chi è destinato questo libro? Chi lo deve leggere?
Ma questo sicuramente a tutte quelle che sono le classi dirigenti del pubblico e del privato che nel quotidiano sono chiamati a fare accordi di vertice, ma anche probabilmente tutte le persone che si avvicinano a carriere nazionali, internazionali, e anche persone che lavorano nello sport, nello spettacolo, che sono chiamati sostanzialmente a creare delle condizioni di convivenza. Ecco, diciamo che genericamente può essere utile per tutti questi, e poi per quelli che chiaramente vanno a rispondere alle vacanze o vanno a fare i concorsi dove diciamo, i test situazionali, come vengono chiamati oggi, iniziano a farla da padrone. Non sono più le domande risposte multiple o test, ma si creano proprio delle situazioni in cui una persona deve immettersi nel protagonista e sostanzialmente svolgere il suo compito. Il MIT di Boston ha iniziato con queste tecniche tanti anni fa, adesso si utilizzano molto in Europa, in questi anni le stiamo utilizzando anche in Italia.
Un testo forse utile anche per gli studenti universitari.
Assolutamente, con gli studenti, perché sono i primi destinatari di questa cassetta degli attrezzi, perché in realtà è bene che dall'inizio si affidino sì alla loro predisposizione, perché i negoziatori si nasce anche, ma che abbiano quegli attrezzi necessari per condurre una trattativa secondo dei canoni definiti e delle regole di comportamento che fondamentalmente, tendo a ribadirlo, rispettino anche l'avversario negoziale, che non è mai un nemico ma è soltanto una controparte. Ecco, questo è un po' lo spirito anche del nostro lavoro.
Vi abbiamo parlato, amici ascoltatori, di questo testo, Negoziando, cassetta degli attrezzi per classi dirigenti, della Press The Skill, di Francesco Tuffarelli, in collegamento, e Cristiano Zagari. Grazie Tuffarelli, grazie a lei e buon lavoro.
Grazie e buon pomeriggio a voi.
Grazie a Francesco Tuffarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi finiamo qua la prima parte della trasmissione di oggi. Da Luca Collodi, linea alla regia.